Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Proseguiamo il nostro percorso di approfondimento della dottrina sociale della Chiesa e occupiamoci di un tema piuttosto emblematico, ovvero i diritti umani. È un tema di cui si parla moltissimo oggi, potremmo dire anche un po' di moda. Occuparsi di diritti umani. In realtà è un tema di grandissima importanza, però spesso capita che venga frainteso o comunque si allontani dal suo significato principale. Vediamo allora con l'aiuto del compendio della dottrina sociale della Chiesa questo tema. La Chiesa sicuramente ha guardato con favore la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, però ha specificato molto bene qual è la radice dei diritti umani. E la radice è la dignità che appartiene ad ogni essere umano. Questa dignità appartiene all'essere umano che è persona, quindi è connaturale alla persona, non è un qualcosa che la persona ha o non ha a seconda delle sue caratteristiche. Allora capiamo che quando noi parliamo di diritti umani, dobbiamo ricordarci che c'è un fondamento naturale, che è appunto la dignità umana, che diventa, dice il compendio, ancora più solido se ricordiamo che, appunto il legame dell'essere umano, la sua, dignità gli deriva proprio dall'essere creato a immagine e somiglianza di Dio, e quindi questo legame con Dio che è scritto nella sua natura. E quindi qui arriviamo a un passaggio fondamentale: la fonte dei diritti umani non è tanto nella volontà degli esseri umani o comunque di un governo o di un insieme di governi che si mettono d'accordo e che scrivono, diciamo così, ex novo una serie di diritti, ma ha un'origine completamente diversa, o potremmo dire ha un movimento diverso, non risiede nella volontà degli stati, ma nell'uomo stesso e quindi in Dio, di cui appunto l'uomo porta la sua immagine. Il compendio ci dice che i diritti umani hanno tre caratteristiche fondamentali: sono universali, inviolabili, inalienabili. Vediamo meglio che cosa significa. Universali perché appunto sono presenti in ogni uomo, a prescindere dalle sue caratteristiche, a prescindere dal luogo o dal tempo in cui si trova. Inviolabili perché, appunto, in quanto dipendenti, diciamo così, dalla natura stessa dell'uomo e dalla sua dignità, va assicurato loro un rispetto da parte di tutti e nei confronti di tutti coloro che in quanto uomini sono titolari di tali diritti. E inalienabili vuol dire che nessuno può legittimamente privare qualcuno di questi diritti. Diciamo anche che quando si parla di diritti umani non si intende solo quei diritti del singolo uomo, ma in qualche modo si intende l'umanità tutta come appunto titolare di questi diritti. E quindi evidentemente sono diritti che non solo vanno difesi, ma vanno anche promossi proprio per questo, perché corrispondenti alla dignità dell'uomo. Ecco, rispetto a questa definizione dove tutto sembra filare liscio, però ci rendiamo bene conto che a volte riscontriamo delle incongruenze anche proprio da parte di enti o organizzazioni che si fanno promotori appunto di questi diritti. Il primo diritto a essere spesso violato è proprio il diritto alla vita dal concepimento fino alla morte naturale e che in fondo appunto condiziona, se vogliamo, l'esercizio di qualsiasi altro diritto, perché se non c'è la vita, se tu non ci sei, non puoi essere evidentemente titolare di altri diritti. Quindi questo evidentemente comporta da un lato, o dovrebbe comportare, come abbiamo appena detto, la difesa dei diritti, quindi ovviamente l'illiceità di ogni forma di aborto procurato, di eutanasia, e dall'altro la promozione invece dello stesso valore, e quindi la promozione del diritto alla vita. E invece sappiamo bene che a volte questo non c'è. Nella centesimus annus il diritto alla vita è proprio presentato come il primo, no? Perché è proprio il cuore, potremmo così, è portante evidentemente anche per logica di tutti gli altri diritti. E in questo testo leggiamo proprio il diritto alla vita, di cui è parte integrante il diritto a crescere sotto il cuore della madre dopo essere stati generati. E questo è molto interessante perché noi sappiamo bene che all'aborto sono collegati come un inesorabile filo rosso anche un sacco di altre pratiche lesive della dignità dell'essere umano, visto che appunto si parlava già siamo nel 1991, di maternità, di un diritto a crescere sotto il cuore della madre dopo essere stati generati, come non pensare evidentemente alla maternità surrogata, come violazione dei diritti umani. Ma anche un diritto a vivere in una famiglia, in un ambiente morale favorevole allo sviluppo della propria personalità. Pensate, altro tema davvero determinante oggi è proprio il tema della famiglia. Famiglia spesso liquidata, che è ridotta a una sorta di istituzione privata di quell'elemento di natura, anche qui, di cui è connotata, quando invece è giustamente e logicamente, ancora una volta, il cuore pulsante degli stessi diritti umani. Tra i vari diritti umani, abbiamo sicuramente l'altissimo valore del diritto alla libertà, religiosa. Infatti, il compendio, riporta proprio questo diritto come un segno emblematico dell'autentico progresso dell'uomo in ogni società. Il diritto alla libertà religiosa non è qualcosa di accessorio, non è qualcosa di privato, ma appunto è un diritto umano e come tale va rispettato. Sappiamo benissimo quanto invece nel mondo venga continuamente violato, quanto poco se ne parli e quanto poco ci si adoperi perché questa violazione dei diritti umani venga meno. Tant'è che, appunto, questo coerentemente con quello che abbiamo detto sul fatto che bisogna adoperarsi perché i diritti umani non vengano violati, ma anche perché invece vengano promossi. Invece sappiamo bene che tra quelli più delicati, quello della libertà religiosa è quello anche un po' messo da parte, un po' poco curato. Allora, sempre nel magistero, quando si parla di diritti, si parla anche sempre di doveri. Infatti, diciamo che il magistero sottolinea la contraddizione che c'è tutte le volte che noi affermiamo dei diritti, ma non prevediamo una relativa responsabilità. È un'incoerenza, ma ancora di più è un assurdo, ed effettivamente è questo che poi permea effettivamente il discorso dei diritti umani, e che spesso ci porta anche in questo erroneamente a considerarli in maniera un po' pregiudizievole, ma perché appunto c'è alla base questo tipo di contraddizione. Il compendio giustamente infatti richiama a colmare la distanza tra lettera e spirito. Siamo al numero 158. Infatti dice questa solenne proclamazione dei diritti dell'uomo è contraddetta da una dolorosa realtà di violazioni, che poi è un po' quello che noi abbiamo presentato. E allora è doveroso e urgente colmare appunto questa distanza, quando appunto invece la dottrina sociale ribadisce proprio che, come dire, spesso quando si parla erroneamente di uguaglianza si può scadere in una forma di individualismo dove ognuno rivendica i propri diritti, ma sottraendosi alla responsabilità del bene comune. Vedete come sempre la Chiesa riesce a smascherare dei meccanismi che oserei dire perversi, perché da un grandissimo bene spesso invece come dire, si manipola questo bene e di fatto si ottiene quasi il risultato opposto. Nella consapevolezza invece che la missione della Chiesa include la difesa e la promozione dei diritti fondamentali dell'uomo, è opportuno ricondurre i diritti umani alla virtù fondamentale che in qualche modo regge tutto il discorso della dottrina sociale della Chiesa, che è la virtù della giustizia, ovvero dare a ciascuno il suo, anche per quanto riguarda proprio il riconoscimento della dignità dell'essere umano in quanto tale. Questo è in qualche modo dargli ciò che è suo, cioè riconoscerglielo, e quindi evidentemente non violarlo, non privarlo, ma anzi promuovere questo bene incommensurabile che gli è proprio. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.